e come dicevamo torniamo di nuovo in diretta, questa volta per sicuramente parlare di ancora una volta di Palestina, di mobilitazione, però in un altro paese, non qui in Italia, ma in particolare in Egitto. Grazie e bentornata sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Ciao a tutte le persone che ascoltano la radio.
Bene, con te volevamo farci raccontare, abbiamo visto, no, che in questi da sempre, però in questo ultimo periodo ci sono stati vari episodi, insomma, di repressione ancora una volta in Egitto per chi si mobilitava o scendeva in piazza a sostegno della causa palestinese. Che altre novità ci sono? Qual è il clima in questo momento?
Va bene, se vogliamo parlare delle mobilitazioni, in particolar modo il 7 ottobre c'è stato un gruppo di 6 persone che hanno deciso di, insomma, di scendere per strada su un ponte che ha un'alta visibilità al Cairo, con appunto la bandiera della Palestina, la bandiera del Libano e un po' di slogan. E ovviamente è durata molto poco questo presidio spontaneo che c'è stato, e sono state arrestate immediatamente le 6 persone. All'interno di queste persone c'erano 2 con cittadinanze altre, quindi insomma non egiziane, che sono state direttamente deportate nei paesi di origine, e le altre 4 persone sono state arrestate, sottoposte a sparizione forzata, però poi per fortuna sono state trovate alla procura, che era una procura generale, insomma non dei servizi, e poi sono stati rilasciati su cauzione, quindi almeno il fatto che non abbiano subito un processo, diciamo così, politico, ma semplicemente che si allaccia alla legge antiprotesta che c'è dal 2013, che vieta qualsiasi tipo di assembramento, fa sì che appunto questo tipo di processo sarà un po' più leggero, ecco, rispetto agli altri, e già il fatto che sono fuori
è una cosa buona.
Esatto. Però insomma il clima di repressione è come sempre altissimo. Ci sono invece delle buone notizie, perché molti studenti e studente, insomma, sono riuscite all'interno dell'università a fare una specie di corteo all'interno appunto della città universitaria, parliamo dell'Università Americana del Cairo, però insomma diciamo che l'attenzione e ovviamente la vicinanza geografica in cui si trova un paese come l'Egitto fa sì che la gente continui a provare almeno a in qualche modo fermare questo silenzio agghiacciante da parte del paese dell'Egitto, cioè che comunque è sempre un paese che si trova al confine, no? Con Gaza.
Certo che c'è al confine, che anzi insomma abbiamo più volte denunciato come spesso questo confine, invece di permettere una via di fuga, diventava un'ulteriore, insomma, come dire, gabbia. Anche insomma la richiesta esusa di visti, di denaro per poter uscire dalla striscia, nel momento in cui stavano bombardando tutto il sud della striscia, ormai diventata quotidianità. Abbiamo visto insomma quanti camion erano fermi,
migliaia, esatto. Quindi migliaia di camion fermi alla frontiera del valico di Rafah dalla parte egiziana, e l'impossibilità da parte del governo di aprire il valico e mandare semplicemente gli aiuti umanitari, ecco. Per quanto riguarda invece anche la situazione proprio di repressione dell'Egitto, volevo parlare anche del fatto che ci sono diverse proteste in corso da parte della popolazione in Egitto. Ricordo che l'inflazione è diventata altissima, per fare un esempio, appunto, se l'euro prima poteva valere 6 lire egiziane, ora un euro vale 50 lire egiziane, quindi ovviamente gli stipendi sono rimasti invariati, e il mese scorso in una ditta che si chiama Simond c'è stato uno sciopero fatto dalle operaie tessili e dagli operai dell'azienda, e che hanno resistito per un bel po' di tempo, ma poi alcuni di loro e alcune di loro sono state arrestate, sottoposte a sparizione forzata, e poi, insomma, ora sono a carico, hanno un processo semplicemente per aver scioperato, e il resto degli operai e delle operaie non se la sono sentita di continuare lo sciopero, perché comunque avevano fermato gli stipendi, e quindi, dopo essere stati terrorizzati, minacciati di perdere il posto di lavoro, hanno dovuto, insomma, smettere questo sciopero della fame, e il regime gli ha dato questo mese metà dello stipendio, perché fondamentalmente il governo ha deciso che avrebbe alzato il prezzo degli stipendi da 3.500 lire egiziane a 6.000, quindi semplicemente le loro richieste, il motivo dello sciopero era che venisse alzato lo stipendio, come detto, no? E questa cosa non è successa, ma comunque ora continuano, insomma, a lavorare nonostante non siano arrivati alla loro lotta.
Sì, diciamo che da quello che, insomma, racconti, ma da anche alcune notizie, devo dire purtroppo molto poche, che escono sulla situazione interna in Egitto, no? Questa però è un vizio dei nostri mezzi di informazione, quello proprio di cancellare, perché, insomma, se non si può raccontare, no, quello che non va. Comunque sembra che Al-Sisi è più preoccupato sulle questioni di sicurezza interna che di quello che sta accadendo invece giù in Palestina, quindi ai propri confini, di quello che potrebbe fare Israele in Libano, anche lì, insomma, ancora una volta potrebbe essere coinvolto in maniera, o in Siria, molto differente, perché c'è un rischio di, come dicevi, di sgretolamento proprio del tessuto sociale ed economico egiziano di fronte ha una crisi economica veramente molto alta. E quello che mi sembrava di leggere è che è un po' la contropartita che hanno chiesto, o che sembra che il governo degli Stati Uniti voglia dare ad Al-Sisi, no? Fornirgli 1.300 milioni di dollari proprio come assistenza militare senza nessuna contropartita, no? Come dire, per tenerlo lì buono rispetto ai presunti scenari di allargamento del conflitto in Medio Oriente. Ecco, a te ti risulta questo tipo di, insomma, come
assolutamente
dire?
Che c'è il sostegno economico degli Stati Uniti, ma anche dell'Italia, ma anche dell'Europa, insomma, diciamo che è proprio la posizione geopolitica dell'Egitto, che confina anche col Sudan, perché comunque non si parla moltissimo del Sudan, ma
Anche il Sudan, è vero.
Anche il Sudan, per entrare hanno chiesto tantissimi soldi, come con Gaza. Poi magari è uscita più la notizia di Gaza, ma è la stessa quota da pagare per entrare nel territorio egiziano, e purtroppo le persone sudanesi, nonostante il Sudan sia totalmente distrutto da ormai un anno o più di un anno e mezzo, molti stanno rientrando in Sudan ora che la situazione sembra un po' più tranquilla, proprio perché vivere in Egitto è insostenibile anche per le persone sudanesi. anche per quanto era una questione economica e quant'altro. E quindi assolutamente sono palese che finché gli Stati Uniti vogliono Al-Sisi al potere per un interesse di controllo totale dell'area, cioè, fondamentalmente Al-Sisi continua ad avere questo braccio di ferro nei confronti di della repressione interna che è altissima. Un altro, qualche mese fa è stato arrestato un altro compagno che si chiama Ashraf Omar, che era un fumettista, un giornalista, faceva delle caricature che riprendevano ovviamente tutto quello che il governo sta facendo a livello economico, e lui è stato arrestato da casa e poi sottoposto a sparizione forzata, e ora si trova dentro le carceri del regime e continuano a tenerlo dentro fino a data indefinita. Cioè, vorrei ricordare che appunto il carcere preventivo dovrebbe durare, quindi in attesa di un processo, in attesa di una sentenza, dovrebbe durare due anni, ma ormai, per quanto pure un'altra scrittrice si trova dentro, giornalista, sono passati questi termini, ma continuano a rimanere dentro anche se la legge, la loro stessa legge, prevede semplicemente 2 anni di carcere preventivo. Questa è un po' la situazione. Un'altra cosa importantissima che sta succedendo in questi giorni è che appunto Ale Abdel Fattah, che è un compagno di cui abbiamo parlato enormemente in radio, è un compagno egiziano che diciamo dal 2013 è in carcere, poi ha fatto un periodo di semilibertà in cui passava 12 ore dentro il commissariato e 12 ore fuori. Durante quel periodo di questa semilibertà, lui comunque scriveva e denunciava e raccontava quello che succedeva all'interno di quello che ha vissuto all'interno delle carceri egiziane, e ha parlato di un detenuto che è stato lasciato morire dentro. Motivo per il quale poi nel 2019 fu arrestato nuovamente, quindi non è uscito durante le sue 12 ore di libertà, ma è stato arrestato nuovamente e quindi sottoposto a sparizione forzata, finché poi dal 2019 nel 2021 gli hanno dato la sentenza di 5 anni per diffusione di false notizie, insomma le solite accuse che danno. E quindi la sentenza di 5 anni è arrivata dopo 2 anni, e questi 5 anni di detenzione in realtà sarebbero dovuti finire il 29 settembre. Ma Ale non è stato rilasciato. Quando poi gli avvocati e le avvocate hanno fatto tutte le procedure per richiedere il rilascio di Ale, gli è stato detto che i 2 anni di carcere che si è fatto, e di solito vengono conteggiati, non sono stati conteggiati, e quindi Ale sarebbe dovuto uscire a gennaio del 2027, quindi dal 30 settembre del 2024. La madre, Leila Swift, che è una docente universitaria, nonché una donna coraggiosissima, ha deciso di iniziare questo sciopero della fame, e oggi si trova al suo 17° giorno, ma continua appunto a fare le sue lezioni all'università, andare ai colloqui ideali, e continua insomma la sua vita, nonostante appunto sia in sciopero della fame da 17 giorni.
Madonna, ci vuole veramente una forza e un coraggio che insomma che non credo appartenga a tutti. Guarda, veramente questa notizia, grazie per avercelo raccontato, perché uno pensava che appunto con la semilibertà, con altre cose, insomma in qualche modo, no, quando ne avevamo parlato, questa prospettiva di uscita sembrava sempre più vicina, no? Invece è un attimo ritornare, come dire, nel buio, no? Nel dimenticatoio, anche dimenticarci dei singoli, no? Perché sappiamo che in Egitto sono detenute tante compagne, compagni, attiviste, attivisti, no? Dentro le carceri egiziane. Però a volte nel denunciare appunto i grandi numeri si dimentica anche le storie dei singoli, no? E le vessazioni, le repressioni che subiscono, e soprattutto su quali comportamenti subiscono, no? Questo tipo di anni di galera.
Assolutamente, anche perché Aleva ha provato a fare questo sciopero della fame quando c'è stato il COP27 a Sharm el-Sheikh, e quindi c'era tutta la combriccola là in Egitto e quindi ricordando che Ale ha anche la doppia cittadinanza inglese, quindi la responsabilità del fatto che Ale continui a stare in carcere non è soltanto del regime egiziano, ma è anche appunto dell'Inghilterra, che comunque continua a fare accordi economici con l'Egitto. Quindi diciamo che il coraggio di Laila, che anche durante il periodo del Covid, quando non si sapeva nessuna notizia delle persone recluse all'interno delle carceri, che hanno fatto un presidio là davanti al carcere, sono state poi picchiate e arrestate, è stata poi la sorella minore di Ale, che già era stata detenuta. Cioè, diciamo che comunque Laila ha ben chiaro che dobbiamo avere un respiro lungo, dobbiamo avere tanto coraggio e dobbiamo continuare a lottare, perché niente è concesso così, insomma, e quindi appunto il fatto che Laila continui questo sciopero della fame ad oltranza finché Ale non sarà libero è una lotta molto importante, che è il caso, insomma, è il caso di parlarne e di sostenere, perché ovviamente finché la situazione repressiva all'interno dell'Egitto è così forte e schiacciante, è molto difficile che anche i confini riescano a liberarsi, non
certo,
so.
Ad essere aperti. Sicuramente. Poi un'ultima domanda e poi ti lascio. E ai tuoi impegni, insomma, dall'inizio, così, se è una considerazione, poi magari pure questo potrebbe essere un'altra cosa che potremmo seguire, che puoi seguire, insomma, per raccontarci, visto che avverrà fra poco, anche come viene visto, no? Direttamente dai mezzi di informazione, sulle comunicazioni dei giornali, insomma, in lingua araba. Da quest'anno l'Egitto è entrato ufficialmente nel gruppo dei paesi BRICS, no? Che sarebbero Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, insieme anche all'Etiopia, all'Iran e agli Emirati, ed è per la prima volta si prepara a partecipare come membro, come si dice, effettivo al summit che ci sarà adesso a breve, dal 22 al 24 ottobre a Kazan, che sta nella capitale del Tartastan, che è un po' un punto, i BRICS sono un po' il punto di riferimento del sud globale. E infatti non a caso poi il ministro degli esteri egiziano è andato anche a Mosca. Quindi mi chiedevo, questa politica dei piedi in due staffe dell'Egitto, oppure pensi che possa cambiare qualcosa, oppure, insomma, dice, vediamo che succede tra il 22 e il 24 ottobre a questo vertice, per capire quale potrebbe essere la politica differente di un Egitto in crisi, sotto ricatto dal sostegno, insomma, nordamericano, cioè degli Stati Uniti, ma anche sicuramente di diversi paesi europei, cioè che ci va a fare in Tartastan al Sisi? Cioè questa è una domanda che mi ponevo, no?
Probabilmente a ricevere altri tipi di sostegni, cioè nel senso, perché da quando al potere questo è quello che fa. Non so, pure le proposte di legge che sta facendo ultimamente, che riguarda appunto il penale, no? Che dà un libero arbitrio totale alle guardie di entrare nelle case delle persone senza permesso, cosa che in realtà già fanno, quindi semplicemente è solo scrivere sulla carta, sulle loro leggi, e poi spesso neanche sono loro a eseguire, e quindi immagino che, cioè, sicuramente dal punto di vista interno non cambierà questa sua politica interna, e all'esterno sicuramente avrà bisogno di continuare a intessere relazioni di tipo economico, militare, armamentale e quanto altro. Questo è quello che mi viene da pensare.
Sì, un po' come ha fatto anche col forum, quello Cina, paesi arabi, insomma, no? Anche lì, esatto. È andato a prendere aerei da combattimento, infrastrutture e quant'altro.
Assolutamente sì.
Va bene, però magari, insomma, vediamo come viene raccontata, no, questo ulteriore passaggio di coalizione a sud, un polo sud, ma mi pare che poi la politica che venga dai paesi del nord del mondo, dell'ovest, del sud, comunque mantiene un principio, quello di repressione delle mobilitazioni sociali.
E anche di una colonizzazione perpetua che non è mai finita, cioè nel senso, no, questi paesi sono ricchi di tutto, come ne so, il petrolio, mi viene in mente, certo. Leni, sì, e sì. Quindi tutti gli scavi, anche per la questione di Giulio Regeni, che magari ora in questo momento non c'è più il fulcro, appunto, come dicevi, sugli individui, sulle persone che si vivono determinate cose, però comunque ti fa capire che finché ci sono degli accordi e degli interessi di tipo bellico, di tipo economico, tutto passa in secondo piano, che siano i diritti umani, che sia qualunque altra cosa, ecco.
Certo, soprattutto ti fa capire che almeno in questo momento vengono da nord, vengono da sud, ma comunque il tentativo di chi governa questi paesi è comunque reprimere le giuste istanze di cambiamento, di lotta, di fuoriuscita, no? Dalla crisi, quindi stop ad alcuni investimenti militari, magari chiedere un modello diverso di società che c'è nei propri paesi, oltre che il tema dei diritti, qui manco centriamo in merito, perché riguarda, cioè, considerando che nel BRICS abbiamo pure l'Iran, l'Arabia Saudita, oltre il resto, insomma, si allargherebbe molto.
Ma sì, cioè, ma
quale può essere la coalizione, no?
Ma infatti, ma l'Arabia Saudita come gli Emirati si stanno, cioè il Sisi sta svendendo Tirana e Sanafir, le prime due isole che diceva di essere dell'Arabia Saudita, sono egiziane, sono state totalmente vendute all'Arabia Saudita. Gli Emirati si stanno mangiando interi quartieri in cui la gente viene deportata dal quartiere da cui sei cresciuto, nato, da 30 anni, e devi andare a finire tipo nella periferia più lontana. E sono persone che comunque sono proletarie, quindi nel senso, no? Quindi sono ovviamente il capitalismo, il capitale è quello che governa gli interessi di questi paesi, e ovviamente l'Egitto è chinato e vende tutto quello che può e prende tutto quello che gli può dare il nord del mondo, insomma.
Sicuramente, e lo prende anche nella maniera peggiore, perché parlavi di una legge ancora più repressiva, insomma mi pare un po' la tendenza anche noi qui dobbiamo affrontare continuamente questo inasprimento e questo leggere anche in risposta alle lotte, alle mobilitazioni, questo, come dire, pensiamo al DDL 1660, ancora una volta criminalizzare qualsiasi forma di protesta, o come dicevi te prima, sancire per iscritto nuove forme di reati, no? Da un punto di vista penale, no? Se prima poteva far parte dell'abuso e te la potevi cavare, adesso alcune sono scritti neri su bianco, per cui è anche più difficile, no? Fare delle battaglie giudiziarie, insomma, in virtù di alcune risposte. Si sono messi le spalle un po' coperte, no? Forse pure su questo, no? C'è molta similitudine per vedere in che verso va un po' le politiche securitarie a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Bene, non so se vuoi lanciare un appello, un'attenzione, una mobilitazione, soprattutto in virtù di questo sciopero della fame di cui stavi raccontando. Dove si possono trovare notizie, come, a parte, insomma, la radio è sempre aperta ovviamente ad aggiornamenti.
Sì, sui social.
Scusate, abbiamo perso un attimo. Ti ho perso un attimo. Rinizia?
Dicevo che comunque c'è una pagina sui social che si chiama Friale e insomma là giorno per giorno si racconta un po' le condizioni di salute di Laila, e comunque lei è determinata a portare ad oltranza questo sciopero della fame, e quindi vediamo un po' che cosa succede. E un'altra cosa che vorrei dire è proprio questo inasprimento che ormai è globale, è come se, no, in qualche modo si collaborassero tutti nella stessa direzione di in qualche modo fermare le lotte, rendere la gente più timorosa di scendere in piazza, ma questo vuol dire che loro fondamentalmente hanno paura delle persone che si mobilitano, delle persone che lottano, delle persone che ancora alzano la voce nonostante il clima di terrore che vorrebbero farci vivere. Ecco questo.
Bene, io ti ringrazio e la radio è sempre aperta per qualsiasi aggiornamento e insomma notizie nuove che puoi portarci.
Grazie a voi, a presto.
Ciao, grazie, buona serata.
Ciao.